Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, continuiamo a chiarire, a affrontare il tema che abbiamo già iniziato a analizzare la volta scorsa, ovvero le persecuzioni terribili che il regno di Persia di Sapore II scatenò contro la Chiesa Cattolica. In Persia, la Chiesa Cattolica in questo grande impero era profondamente diffusa, era molto diffusa e fu praticamente sradicata dalle persecuzioni di Re Sapore II. Pesavano in queste persecuzioni le ostilità secolari che avevano opposto i re di Persia all'impero bizantino, all'impero romano prima e bizantino secondo. Naturalmente questo scontro militare e politico terribile che durerà fino al VI secolo, fino alle invasioni arabe, che saranno di fatto gli arabi, sarà l'Islam a spazzare via completamente, a conquistare tutto il regno di Persia e a sconfiggere e togliere tutti i possedimenti medio orientali all'impero bizantino. Quindi fino all'arrivo degli arabi per 6 secoli, di fatto i persiani si erano mostrati irriducibili nemici prima di Roma e dell'impero romano pagano e poi anche dopo la conversione al cristianesimo dell'impero, nemici terribili dell'impero bizantino. E la differenza di religione, il fatto che appunto la religione prevalente per i persiani fosse un culto solare, adoravano il sole, il fuoco e altri elementi, era un culto quindi di fatto politeista e pagano, e il fatto che invece l'impero bizantino avesse la religione cristiana rendeva elemento dello scontro anche la persecuzione religiosa. Quindi c'era motivo politico, se vogliamo, dietro la persecuzione terribile di Sapore II. La persecuzione dei cattolici, dei cristiani, in Persia fu una delle più dure di tutta l'età antica, non solo paragonabile, ma per certi versi superiore a molte delle persecuzioni che erano state scagliate dagli imperatori dell'impero romano da Nerone in poi contro i cristiani. E noteremo come in questa persecuzione nota costante è la presenza dei magi, cioè dei sacerdoti, di questo culto solare e del fuoco che c'erano in Persia, ma accanto al clero, diciamo, persiano, un ruolo decisivo nel fomentare la persecuzione lo ebbero le numerose comunità ebraiche che era della diaspora che si trovavano in Persia e che non mancavano mai, ove possibile, di sollecitare il re appunto ad attaccare i cristiani. Naturalmente ci sono pagine straordinarie, pagine eroiche che descrivono la sofferenza e le prove che i martiri, numerosissimi martiri persiani, subirono durante le persecuzioni di Sapore II. Questi atti dei martiri orientali furono conservate nei monasteri egiziani e poi alcune copie, non tutto, ma diverse parti di questi atti dei martiri furono conosciute anche in Occidente. E oggi dedicheremo un certo spazio proprio a conoscere questi atti dei martiri orientali. Leggiamo in particolare insieme una parte della storia della Chiesa del Rohrbacher dedicata a questo episodio. Leggiamolo, commentiamo insieme soffermandoci sui punti più significativi. L'anno 327, diciottesimo del suo regno, il re Sapore diedesi ad atterrare chiese e altari, incendiare monasteri e perseguitare barbaramente ogni cristiano, sottoponendo a intollerabile tortura chiunque non volesse adorare il sole, il fuoco e l'acqua. Due fratelli, virtuosi nello stesso modo, vivevano allora nella città di Bet-Hasa, i cui nomi erano Giona e Birk Gesù, cioè Benedetto Gesù. I due fratelli, avendo saputo come in certi luoghi si faceva scempio di martiri, determinarono di andare in questi luoghi. E giunti nella città di Ubam, vi trovarono in carcere un grande numero di fedeli, ai quali seppero così bene incoraggiare con le loro esortazioni, che in parte confessarono gloriosamente la fede, ed altri, in numero di 9, conquistarono la palma del martirio. Ecco, è l'inizio di questi Atti dei martiri, e notate l'episodio bellissimo di due fratelli santi che, sapendo che in alcune città è iniziata una durissima persecuzione dei cristiani, non solo non si nascondono e non fuggono, ma vanno a consolare i fratelli che sono imprigionati a rischio della propria vita. È un episodio molto bello e ci ricorda come abbiamo già visto anche nelle persecuzioni a Roma, era cosa comune che i cristiani solidarizzassero molto con chi era imprigionato a motivo della sua fede e andassero a consolarlo, a medicarli, a curarli o a nutrirli nei carceri. Anzi, gli storici ci riferiscono che non conosceva misura l'energia e la dedizione che i cristiani dedicavano per assistere coloro che erano imprigionati e gemevano nelle carceri a motivo della fede. Si arrivava fino a pagare i guardiani delle carceri per lasciare entrare dei confratelli a portare nutrimento o cure mediche. Ebbene, continuiamo la lettura. Saputosi dal giudice l'operar dei due fratelli, li fece trarre al suo tribunale e tentò dapprima di persuaderli con le buone a obbedire al re dei re, vale a dire al re di Persia, e ad adorare il sole, la luna, il fuoco e l'acqua. Risposero però i santi: tu devi rispettare non solo il re dal quale hai ricevuto il potere, ma molto di più colui che ti ha dato la sapienza e l'intelletto. Così tu devi innanzitutto cercare chi sia il re dei re, supremo signore del cielo e della terra, che determina i tempi e li muta a suo piacere, e la cui autorità fa i giudici ai quali dona il potere per difendere la verità. Ti preghiamo dunque di decidere a quale di questi re conviene costringerci ad obbedire, mortali come siamo, o a quello che è il supremo creatore di tutte le cose, o a quello che sarà fra poco rapito dalla morte per riunirlo ai suoi antenati. I principi dei magi, molto sdegnati nell'udire che il loro re non era immortale e che un giorno sarebbe morto, fecero preparare delle verghe coperte di spine, e intanto separarono l'uno dall'altro i due fratelli. E avendo rinchiuso Birk Gesù in un tetro carcere, cercavano con le più terribili minacce di persuadere Giona a sacrificare al fuoco, al sole e all'acqua, come il re ordinava. Ma non ottenendo alcun risultato, il capo dei magi comandò che il martire fosse legato a un palo, alto sino a mezza vita, e quindi percosso con le verghe, finché si vedessero le costole. Durante il supplizio, altro non disse Giona che questa preghiera: ti ringrazio, Dio d'Abramo, Padre nostro, che lo facesti per la tua misericordia uscire da questi luoghi e ci hai fatti degni di imparare da lui i misteri della tua fede. Ora dunque ti prego, Signore, di accordarci quanto lo Spirito Santo annunziava per bocca di Davide, nostro padre, vale a dire di offrirti un perfetto olocausto. Finalmente, alzando la voce, gridò: rinunzio al re idolatra e a tutti i suoi settatori, che io dichiaro ministri del cattivo demonio. Rinnego inoltre il sole, la luna, le stelle, il fuoco e l'acqua. All'opposto, credo e confesso il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo. I giudici lo fecero allora legare per i piedi e strascinare sopra un lago ghiacciato per tutta la notte, facendolo guardare a vista perché non ne uscisse. Dopo aver cenato e dormito per un po', i principi dei magi fecero comparire Birk Gesù, ovvero l'altro fratello che non era stato ancora torturato, gli dissero di avere il fratello suo abbracciato la loro religione. Ebbene, rispose il Santo Martire, io tanto loderò mio Dio, il Dio vero, quanto il mio fratello l'ha oltraggiato con la sua apostasia, come dite, quantunque senta che anche in questo mentite e cercate di ingannarmi. Ma la verità non lo permetterà, perché chi sarebbe tanto cieco per credere con voi esservi qualcosa di divino nei corpi materiali destinati al servizio degli uomini? Come mai, senza essere insensati, potremmo rendere onori divini al fuoco fatto dal Supremo Creatore per comune vantaggio dei mortali, vedendosi da tutti usare, poveri e ricchi ugualmente? Sviluppò quindi il santo questi pensieri, con tale forza ed eloquenza che i magi stupefatti dissero: non lasciamolo parlare più in pubblico, se no gli stessi adoratori del sole abbandoneranno il nostro culto e ci chiameranno empi. Deliberarono dunque di interrogarlo solamente di notte, e intanto gli applicarono sulle braccia certe lastre di ferro arroventato, dicendogli: per la fortuna del re dei re, se tu lasci cadere una di queste piastre, diremo che tu hai rinunciato alla fede dei cristiani. Malvagi ministri di un empio re, gridò allora il beato martire. No, per il nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, no, non temo il vostro fuoco, né mi fuggirà neppure una delle vostre lastre. Per Dio medesimo ve ne scongiuro, mettete insieme ogni specie di tormenti, e affrettatevi a provarli sopra di me. Chi per Dio combatte è pieno di coraggio. Alle quali parole i giudici gli fecero versare piombo fuso nelle narici e negli occhi, e poi lo ricondussero in prigione, lasciandovelo legato ciondoloni per un piede. Ecco, la crudeltà, in un certo senso, orientale, diciamo, dei giudici. E notate come questo è interessante, perché ricorre in tutte le persecuzioni, in quelle romane, dove si chiedeva di bruciare un granello di incenso al genio dell'imperatore, in quelle che avvenivano in Oriente, in Giappone, contro i gesuiti missionari nel 600, in quelle di Sapore. Il persecutore non cerca in prima istanza semplicemente la morte del martire. Al contrario, in un certo senso la teme, cerca l'apostasia, vuole l'apostasia e ha bisogno di vedere che la persona perseguitata cede e rinuncia alla fede. E questo in fondo, oltre a essere in sé qualcosa di diabolico, cioè con la violenza pretendere che la persona rinneghi ciò che si sa essergli così caro, ma oltre a questa diabolica, diciamo, perversità in generale, fa anche pensare a come il persecutore stesso abbia bisogno di questa apostasia, perché la fermezza del martire è nei fatti una sconvolgente prova della verità della sua fede. E quindi la compostezza, la pazienza, la calma, la forza soprannaturale, perché evidentemente il martirio e la capacità di reggere questi tormenti senza disperare, senza essere sopraffatti dall'angoscia, è opera di Dio nell'animo dei grandi martiri, dei grandi santi. Il giudice è sconvolto proprio dalla forza, dal vigore di queste prove soprannaturali, che in fondo dimostrano che la fede del martire è la vera fede, perché palesemente il non cedere di fronte alle più terribili torture e minacce in sé è prova che ciò che essi predicano è la verità, che Gesù Cristo è veramente Dio. E appeso per un piede, quindi condannato a una posizione scomodissima, a una slogatura, mentre il volto stesso è tumefatto e accecato da questo piombo fuso, fa capire come in un certo senso i persecutori costruiscono con l'orrore dei loro tormenti, proprio la prova che è vera la fede di coloro che perseguitano. Ma in prima istanza rimane questo punto decisivo. Persecutore non è pago semplicemente di sterminare i cristiani, ma ha un bisogno essenziale, si nutre letteralmente dell'apostasia degli stessi cristiani. E è considerata una sconfitta dover infine uccidere i martiri, perché appunto significa che hanno saputo dimostrare vera la loro fede con il martirio. Martirio, infatti, sapete molto bene tutti, cari amici di Radio Buon Consiglio, significa testimonianza. Il martire è un testimone, testimone in senso stretto della verità della fede cristiana. Continuiamo la lettura del testo di Rohrbacher, che sta in pratica riferendo e citando gli atti dei martiri persiani. Il giorno dopo i magi si fecero trarre dinanzi Giona, il fratello che era stato messo in carcere e che non era stato ancora tormentato. Gli dissero: come stai? Forse ti è stata penosa la scorsa notte avendola passata su di un lago ghiacciato? No, rispose Giona, ve ne accerto per quel Dio vero che l'anima mia spera di presto vedere. No, dal giorno che io vivo non ho avuto un giorno più gradito e piacevole di quello. La memoria della passione di Cristo è stata per me una ineffabile consolazione. Ripigliarono i maghi: sappi ora che il tuo compagno ha rinunciato alla fede cristiana. Sì, replicò il martire, so bene che da gran tempo egli ha rinunciato al diavolo e ai suoi angeli. Pensa, dissero i magi, che morirai miseramente abbandonato da Dio e dagli uomini. Ma voi stessi, rispose il santo, se siete saggi come vi vantate, ditemi se non è meglio seminare il frumento che lasciarlo ammucchiato in un granaio, sotto pretesto di preservarlo dalle piogge e dalle tempeste. La vita è quel seme in terra sparso dal cristiano, che fruttificherà nel mondo a venire, nel mondo futuro, dove Cristo la rinnoverà in una gloria immortale. Dissero allora i magi: bada di non essere sedotto e deluso dai tuoi libri, i quali ingannarono già tanti. È vero, rispose il santo, aver essi distaccato buon numero di persone dalle voluttà del secolo, dopo aver fatto loro gustare i dolori di Cristo. Perché quando un cristiano si è una volta inebriato dell'amore di Cristo morto per lui sulla croce, dimentica ricchezze, onori, oro e argento, poco curante di re e principi, sospira la vista del solo vero re, il cui regno eterno e il cui potere di generazione in generazione. Vedendo i giudici l'incrollabile costanza del martire, gli fecero mozzare le dita dei piedi e delle mani, falange dopo falange, le seminarono qui e là, e quindi gli dissero: vedi come abbiamo seminato le tue dita? Ora non devi aspettare che la mietitura per raccogliere da questa semenza un gran numero di mani. Io non chiedo molte mani, rispose il beato martire Giona. Dio, che mi ha creato una volta, tornerà a crearmi con le ali. Allora gli strapparono la pelle della testa, gli tagliarono la lingua e lo gettarono in una caldaia di pece bollente. Ma la pece uscì a un tratto tutta dal vaso, senza fare al martire alcun danno. Allora i giudici lo fecero distendere sotto uno strettoio di legno. Gli stritolarono le ossa e lo segarono in pezzi, gettandoli in una cisterna asciutta, ponendovi guardie perché non fossero sottratti. Ecco la morte del martire, che coraggioso fino all'ultimo istante, viene punito anche con questo taglio della lingua che sembra un gesto di invidia da parte dei magi per la straordinaria capacità di argomentazione che aveva mostrato. Dopo aver così finito col primo martire, si fecero i giudici condurre dinanzi il secondo e lo esortavano a aver pietà del suo corpo. Ma non io, rispose quegli, l'ho fatto il mio corpo, né io lo perderò. Dio che l'ha creato gli restituirà la forma perduta. Ma voi sarete castigati per la vostra crudeltà, insieme con lo stolto vostro re, il quale, ignorando il Signor suo e il suo Creatore, tenta di stabilire empie leggi contro la sua volontà. Allora, Il principe dei magi disse ai suoi colleghi: I nostri indugi sono ingiuriosi al re. Nulla si guadagna con questa razza di uomini, né con le parole né con i tormenti. E tutti adirati ordinarono che il martire fosse percosso con giunchi a punta acutissima, che ne fosse coperto il corpo di schegge di canna, fatte penetrare nella carne a forza di funi strettamente serrate, e che quando fosse da ogni parte traforato, tanto da parere un porcospino, venisse rotolato per terra. Né qui cessarono gli strazi, perché dopo questa orribile tortura gli fecero colare in bocca pece bollente e zolfo, il quale ultimo supplizio riunì Birk Gesù al suo fratello Giona, dandogli la morte. Uno dei loro vecchi amici, di nome Abdushata, ne riscattò i corpi con 500 dramme e tre vesti di seta. L'autore degli atti di questi martiri finisce così il suo racconto. Questo libro, scritto sulla relazione di testimoni oculari, contiene gli atti dei santi martiri Giona, Birk Gesù, Zebino, Lazzaro, Maruta, Narsete, Elia, Maari, Saba e Scembiaso, martiri di Cristo, il quale, dopo averli confortati nel conflitto, fece loro conquistare la vittoria e la corona. Posta per parte le loro preghiere Isaia, figliolo di Adadi e Zerum, cavaliere del re, che fu presente agli interrogatori dei martiri e che si fece premura di scriverne il glorioso trionfo. Da questo primo monumento ai martiri si vede che questa prima persecuzione era generale, estesa a tutto il regno, e non faceva nessuna distinzione fra preti e laici. E si comprende come Sapore II, a buon diritto, merita in un certo senso il titolo di figura anticristica, di essere chiamato un anticristo, come tutti i persecutori dei cristiani. Sappiamo che da Antioco Epifane a Nerone, a tutti quei personaggi storici, quei politici, che in ogni epoca, anche nell'epoca moderna, hanno cercato di perseguitare e distruggere la Chiesa, sono in un certo senso anticipatori dell'Anticristo, il quale porterà a compimento la più grande, la più dura delle persecuzioni. Però nel caso di Sapore II abbiamo una particolare ferocia e una particolare spietatezza nella persecuzione. Ebbene, abbiamo adesso una seconda parte, diciamo, del racconto dei martiri orientali riferita a un altro, appunto, grande martire, che era San Simeone. San Simeone era sempre, appunto, un vegliardo, un anziano, che aveva raggiunto il grado di arcivescovo di Ctesifonte e Seleucia. E questo grande vescovo e grande santo, nonché martire, era nato a Susa, importantissima città orientale, e ha fatto una carriera, diciamo, ecclesiastica in virtù della sua santità straordinaria. Aveva fra l'altro anche due sorelle consacrate a Dio, ed era uomo inoltre di particolare bellezza. Aveva un volto venerando, luminosissimo, e di grande, grande nobiltà e bellezza. Colpiva appunto il suo aspetto venerabile, che lo faceva vedere dallo stesso Sapore, il re, con un estremo piacere. Quindi il re, pur odiando i cristiani e pur avendo scatenato questa persecuzione, aveva sempre provato un particolare rispetto per questo capo della Chiesa persiana, questo grande vescovo appunto, che aveva una vita appunto santo, una vita già prima della persecuzione improntata alla più grande santità. E anche contro San Simeone si scatena la persecuzione di Sapore II. E questa persecuzione segna l'inizio di una aggravarsi delle condizioni dei cristiani e raggiunge in un certo senso, lo vedremo fra poco, il vertice dell'abiezione, il vertice dell'abiezione. E avevamo già detto, ma ricordiamolo, nel caso della Persia, la persecuzione contro i cristiani colpirà tutti, colpirà anche le grosse presenze, le comunità numerosissime e molto differenziate fra loro di sette eretiche cristiane che si trovavano nell'immenso regno persiano. Quindi il fatto che un eretico sia colpito da una persecuzione, non dimentichiamo mai che non vuol dire di per sé che allora la sua posizione va bene. Cioè, è interessante osservare come anche gli eretici vengono perseguitati, ma questa persecuzione non depone, non è una prova della bontà della loro dottrina, ecco, anzi, purtroppo il loro martirio, chiamiamolo così, è sterile perché non si appoggia sulla vera fede. Ma ora, cari amici di Radio Buon Consiglio, io direi che concludiamo, avendo completato la prima parte degli Atti dei Martiri orientali, perseguitati a sapore secondo. Ci interrompiamo e rimandiamo alla prossima puntata, la prosecuzione e la conclusione, appunto, di queste persecuzioni. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.